E adesso Marchette, un programma di Roberto Bonin, prodotto da RBM Group e diffuso da Radio Marketing.
Benvenuti tutti amici di Radio Marketing, oggi parleremo di distribuzione e lo faremo soprattutto con una testata giornalistica storica del settore che è Largo Consumo, penso che insomma, tutti quelli che si occupano un po' di marketing la conoscano. E abbiamo il piacere di avere qua con noi Armando Garosci che è il direttore di Largo Consumo. Ciao Armando, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
Armando, tu sei direttore di una testata storica, adesso non lo so, ce lo direi tu, da quanti anni che esiste Largo Consumo?
Effettivamente Largo Consumo è una storia molto bella, molto fortunata anche, è una casa editrice nata più di 50 anni fa su un'idea allora rivoluzionaria, cioè quella di provare a raccontare la trasformazione dei mercati dei beni di consumo, che 50 anni fa significavano sostanzialmente solo l'alimentare. E poi, diciamo, da allora il concetto stesso di largo consumo si è trasformato, per cui oggi consideriamo, per semplicità, insomma, per non essere accademici, beni di largo consumo tutte quelle cose prodotte in milioni di pezzi e consumate in milioni di pezzi tra alimentare, chimico, casa e persona, beni semidurevoli e abbigliamento, calzatura, pelletteria. Forse, diciamo, per completezza, l'aspetto che ha veramente trasformato la società dei consumi è la modernità dei canali. Cioè il giorno in cui a un certo punto noi abbiamo cominciato a comprare liberamente. Il concetto di libero servizio, scusate se uso qualche espressione, diciamo, un po' più tecnica, ma visto che questa è una radio per professionisti, quando in sostanza tutti noi abbiamo cominciato a non aver bisogno di qualcuno, se non ne avessimo bisogno, noi se non lo scegliamo, ma per acquistare, è partito con i supermercati nel 1916 col Piggy Wiggy negli Stati Uniti e oggi ti capita anche in farmacia. Cioè direi che oggi praticamente tutti i canali integrano dall'elettronica al brico, dal libro al giocattolo, dall'alimentare al sadio cosa, tutto si porta dietro questo elemento. L'elemento potente sta in un patto rivoluzionario che non è mai stato fatto in migliaia di anni prima dell'avvento della modernità del retail, cioè un rivenditore che fondamentalmente ti dice: guarda, a me non importa tanto quello che compri, puoi servirti e fare quello che vuoi, basta che compri da me, poi per il resto che tu compri ABC non mi importa. Questa cosa qui è rivoluzionaria perché per 4.000 anni il commercio era fatto di uno che stendeva un tappeto per terra, mostrava della mercanzia e aveva tutto l'interesse a venderti questo o quello, a indirizzare il tuo acquisto. Oggi tu hai l'impressione della libertà di comprare. Si chiama centralità del cliente. Oggi la cultura digitale, del marketing digitale, eredita sta roba come se avesse scoperto fuoco, ma nella realtà è stata inventata all'inizio del Novecento.
Insomma, molto ce l'hai già detto, però beh, la domanda successiva viene anche un po' spontanea. Sicuramente, voglio dire, nel corso di questi 50 anni, ma soprattutto nel corso, diciamo, degli ultimi 20-30 anni, la distribuzione, l'hai già detto tu, è completamente, si è completamente rivoluzionata, è completamente cambiata. Tu come l'hai assistito questo cambiamento che, insomma, è stato anche abbastanza graduale comunque, non è stata proprio
sì,
un passaggio dall'oggi al domani, ecco.
Sì, diciamo che agiscono sulle forze del commercio diversi fattori. Da una parte è quello normativo, cioè quando viene liberalizzato qualcosa, questo scatena delle forze di mercato. So, le leggi Bersani, no? Sulle liberalizzazioni di Bersani, o pensate alle farmacie, no? Fino a quando a un certo punto non è stato possibile costituire delle società di capitale per possedere delle farmacie, c'era la farmacia del dottor Rossi, no? Okay, tu andavi lì, lui aveva una concessione nella mappa organica, questa concessione si tramandava di padre in figlio, padre in figlia, ed era un tipo di commercio. Cito questo perché è forse uno degli ultimi canali che si è modernizzato, ma lo potete trovare anche nel mondo dei droghieri, nel mondo dell'elettronica, nella rivendita di beni non liberalizzati, insomma, fondamentalmente alle automobili. Cioè, se voi ci pensate, adesso il canale, diciamo, di vendita delle automobili fino ad alcuni anni fa il concessionario poteva vendere solo quella marca con cui aveva la convenzione, non era un mercato libero. Cioè, in genere, quindi, sulle forze di mercato che accompagnano la trasformazione del retail agisce la normativa e naturalmente il mercato stesso, in genere la domanda. I clienti, quando noi vogliamo comprare, vogliamo libero accesso alle cose. Se vuoi degli esempi contemporanei, non si capisce perché esiste una disciplina dei saldi, ok, che è normata, e poi a un certo punto il colosso dell'e-commerce mondiale inventa Black Friday, no? Che è un saldo, sono dei saldi inventati fuori normativa. Ecco, questo qui è un altro esempio in cui invece le forze di mercato sono più esplosive, diciamo, della normativa. In genere le leggi arrivano dopo, ecco. Cioè, in generale nella storia dell'economia le leggi intervengono per normare, ecco. Non sono mai degli apripista. Nel mercato libero agisce la domanda prima di tutto, o l'offerta.
Vabbè, lei ovviamente è abbastanza ovvia la domanda perché insomma, l'hai detto tu, poi l'arrivo poi di internet dell'e-commerce ha comunque stravolto un po' tutto, ahimè. C'è anche da dire che abbiamo passato quel terribile periodo della pandemia in cui l'e-commerce era praticamente una delle poche vie d'accesso per il consumo. Sicuramente, voglio dire, l'e-commerce ha stravolto un po' tutti i giochi, no?
Beh, sì, direi di sì, però anche qui mi piace così sollevare un po' una riflessione per chi è appassionato un po' di questi temi. In fondo noi ci appassioniamo del canale, ok? Del canale e-commerce. Tra l'altro l'e-commerce è uno di quei mondi di dimensione che sarebbe più corretto chiamare digital commerce, ma anche così come cambiano le terminologie dei canali, anche parlare di e-commerce comincia a sapere di Novecento. Ecco, oggi è più appropriato parlare di digital commerce perché le manifestazioni del commercio digitale ormai sono talmente tante che è anche il motivo per cui, per esempio, in 20 anni abbiamo dovuto riconiare 1000 volte la forma, no? Cioè, una volta la chiamavamo omnicanalità, poi è diventato cross-canalità, poi è diventato omnicanalità, cioè multi, cross, omni. Praticamente ogni 5 anni dovevamo ribattezzare il nome, no? Perché noi ci sforzavamo di dare la forma all'acqua, cosa che è impossibile fare, no? E anzi, fior di studi, fior di libri, fior di convegni, fior di articoli, anche per parlare anche della mia industry, per cercare di definire una cosa che è in rapido movimento. Quindi anche qui, certo che il commercio digitale ha cambiato tutto in senso lato. Poi, onestamente, per i veri esperti della questione ha cambiato tutto per non cambiare niente, perché poi alla fine quello che è veramente cambiato sono, la dico piatta, così almeno scandalizzo, cioè quello che è veramente cambiato, sì, no, perché questo, sai, quando si parla di
No,
questi
giusto,
temi,
giusto.
di questi temi, onestamente si è subissati di retorica. E a volte, a forza di raccontarla a tutti nello stesso modo, ci dimentichiamo di fare il controcanto, cosa che in genere produce delle idee. Allora, quello che, a dire la verità, è veramente cambiato, onestamente, onestà per onestà, sono i processi organizzativi, la logistica, le operation, quelle robe sono cambiate, ma in termini sostanziali, cioè l'idea che uno possa scegliere quello che vuole comprare, ripeto, esiste da 100 anni. Poi possiamo discutere, se vuoi, di come mai l'ultimo arrivato, cioè un rivenditore di libri online, a un certo punto è stato più veloce degli altri ad entrare in altri settori. Ma non è che fosse vietato per quelli che avevano i negozi di sbarcare online, cioè non gli era impedito, non c'era un limite normativo. Cioè, la verità è che, diciamo, quando le cose hanno sempre funzionato in un certo modo, non ti poni il problema. Praticamente il mondo del retail fisico, anche quello organizzato in catena, ha rischiato in una certa stagione e in parte lo ha subito perché alcune catene hanno chiuso anche negli Stati Uniti. Pensate al mondo del giocattolo, al mondo del libro, sono sparite delle catene. E, di fatto hanno fatto la fine che hanno fatto i commercianti indipendenti quando sono arrivate le catene. Cioè, nel senso, fondamentalmente il commercio tutto cambia, ma in realtà, ripeto, le grandi rivoluzioni del commercio sono veramente poche nella storia dell'uomo. Anche qui, tutto sommato, che cosa ci piace di Amazon? Cosa ci piace dei leader dell'online? Oh, che compri e non ti rompi, cioè, detta semplice, no? Se tu
No,
pensi,
è
tu
vero,
vai in
è vero.
un, vai, tu, cioè, tu vai in un negozio, ancora ti fanno storie quando gli riconsegni la merce. Io l'altro giorno ho preso delle cuffie in un negozio di elettronica, gli ho detto, scusa, me le consigli? Ah, sono fantastiche. Dico, ti spiace se me le apri un attimo, che vorrei sapere quello che sto comprando. Eh no, sai, se le apro poi non capisco. Vabbè, nel senso, vabbè, le ho preso a fiducia, no? Ma sta roba qua, tu capisci come esiste un prima e un dopo. Questa, se vuoi, però è questo esempio facile che chiunque può sperimentare, perché non c'è niente di meglio che fare esempi pratici quando si parla del mondo dei beni di consumo. È una cosa che, se ci pensi, non è una rivoluzione, è una trasformazione dei modelli organizzativi, cioè in quell'azienda, in quel negozio, non sapevano cosa farsene di una cuffia aperta, col rischio di non comprarne, di non vendere qualche cuffia aperta, ma di rischiare di perdere le vendite. Ok? Tutto sommato, quando tu vai in un supermercato e cade una bottiglia d'olio, qualcuno te la fa pagare?
No, no, no,
No. Se
certo.
tu, se, se tu, se tu fossi andato, se tu ti ricordi quando tua mamma ti mandava dal droghiere, d'accordo, ti mandava dal droghiere a fare la spesa, se tu urtavi un oggetto e cadeva, ti facevano storia, lo pagavi, no? Cioè, queste cose qui dovrebbero essere comportamenti normali. Quando uno va a comprare qualcosa, non vuole avere pensieri. Quando tu cominci a porre, dei termini, naturalmente non sto parlando, diciamo, di situazioni di abuso, di furberie, di gente che ti ruba la merce, non sto parlando di comportamenti normali, di libertà di acquisti. In genere, chi riesce a superare le beghe organizzative e se ne fa carico invece di scaricarle sui clienti, vince. Ma questo è sempre successo nel mondo del commercio, e il digital lo ha semplicemente attualizzato. Anche lì i problemi non mancano, perché devo dire che anche nel commercio digitale, una delle cose che stiamo capendo è che di fatto il denaro ormai non è più gratuito come alcuni anni fa. Il costo di acquisizione dei clienti digitali è pazzesco, per cui di fatto poche organizzazioni possono permettersi di spendere soldi per acquisizione. Il canale di comunicazione è segregato, nel senso che di fatto quattro grandi player della comunicazione online si scremano il mercato fondamentalmente, e quindi non è che resti molto al resto dei mezzi di comunicazione digitale. Mettici pure il fenomeno, per esempio, delle recensioni, no? Se voi pensate che recentemente Amazon Italia ha vinto una storica causa contro una fabbrica di recensioni false online, che capisci che le insidie sono tante. Non esistono solo le frodi alimentari, ormai esistono anche le frodi digitali, e se si arriva a costituire una fabbrica di recensioni automatizzate, vuol dire che il fenomeno è industrializzato, ok? E quindi sono tutta una serie di insidie che agiscono sul mercato digitale, in cui forse una fase storica sia bella che chiusa, e c'è poco di quello che abbiamo imparato negli ultimi 10 anni del commercio digitale che ci torneranno buoni nei prossimi 10.
Senti un attimo, una mia curiosità, però insomma, ovviamente tu sei sul campo, quindi lo puoi testare. È vero che stanno un pochino, insomma, diciamo così, tornando di moda piccoli negozi di prossimità, cioè, stiamo riprendendo le vecchie abitudini.
Allora, anche qui è importante passare dai titoli ai dettagli. Allora, la risposta sintetica sarebbe sì, perché di fatto è molto importante, quando si parla di retail e di commercio, le geografie contano. Per cui uno dei falsi amici è quello di considerare i macro trend globali, okay? Ma quello che succede a New York non succede nel Tennessee, quello che succede a Milano non succede a Reggio Calabria. Per cui è molto, molto, molto importante non generalizzare. Detto questo, perché non c'è niente di più locale del commercio. Sono pochi, per esempio, i leader globali del commercio, no? Nel senso, cioè, per noi specialisti sono note molte catene che per la maggior parte della gente non significano niente. Per i clienti romani, Esselunga ha rappresentato una novità. La gente si chiedeva chi è Esselunga quando qualche centinaio di chilometri più a nord, in Toscana, diciamo, Esselunga era nota. Quindi vedete come anche il microlocalismo da una regione all'altra fa enormemente. Comunque, per rispondere alla tua domanda, in Italia noi viviamo una società poco mobile, una società che invecchia, una società che ha meno soldi, una società che invecchia è anche una società che ha meno bisogni. Uno dei motivi per cui, per esempio, tra i nostri ascoltatori molti riconosceranno che, per esempio, se hanno un'età da avere ancora i genitori, diciamo intorno ai 65-70 anni, questi genitori probabilmente avranno scoperto il discount. È una cosa che fa impazzire i senior, è il discount. Perché il discount alimentare è una formula fantastica, perché ha un assortimento relativamente contenuto, la sua forza sta nel governo di un assortimento che ruota molto su merceologie altorotanti. E di fatto, quando tu sei una coppia di anziani che non ha più figli a casa, che probabilmente si sono hanno lasciato la casa un po' più grande, i figli sono andati a vivere in campagna, insomma, hanno degli stili di vita per cui non hanno più grandi situazioni di socialità particolari, per cui non è che preparino pranzi e cene luculliane per 20 amici, insomma, sto semplificando, ma è solo per capire, poi mi piace anche un po' il senso del paradosso, ma per far capire. Cioè, all'atto pratico, immaginate questi discount che ne aprono come funghi, no? Cioè aprono ovunque, ormai anche nei centri cittadini, per cui di fatto sono molto accessibili per rispondere alla tua domanda sul tema dell'accessibilità. Quindi è per dire che addirittura fasce di popolazione che non si muovono molto, perché in genere i senior non fanno centinaia di chilometri per spostarsi, ma rimangono nella loro dimensione. Quindi mettici insieme, quindi, che l'Italia è fatta di territori, che invecchia, la potenziale di spesa, eccetera, 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 figli se ne fanno meno. Ecco che, rispondendo in modo semplificato alla tua domanda, è vero che la prossimità, è andata di moda? La risposta è sì. Quando ci metti anche 2 anni di lockdown mal contati, anche lì, cioè, era addirittura regolamentato lo spostamento, per cui questo accelerà. Però, detto questo, parlando per esempio di dettaglio alimentare, di supermercatini, per usare un'espressione semplificata, nella realtà questi supermercatini, anche quando sono sotto una catena, soffrono e ne muoiono tanti. Perché in realtà, se tu vai negli Stati Uniti, dove esiste il canale convenience, cioè esiste quel canale dove prendi dei prodotti di servizio, ok? Trovi degli assortimenti che sono solo tipici di quel canale lì e quindi quel tipo di retail funziona molto bene. Noi qui in Italia invece il supermercatino è la versione piccola del supermercato grande, perché a questo punto ti chiedi perché vai al supermercatino, vai a quello grande, no? Dove in genere risparmi, perché sapete che più è grande il negozio, più è grande la convenienza per semplicità. Per cui è certo che se si interpreta, diciamo, la prossimità, la vicinanza con della miniaturizzazione di assortimenti di negozi grandi, non è che hai stravinto, e quindi questo spiega perché sì, è vero che la tendenza molto 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 macro porta a valorizzare negozi un po' più piccoli, ma poi in realtà anche lì, quando vai a vedere con la lente, ci sono chiari scuri. Altri esempi, per esempio, te li potrei fare, no? Per non parlare solo di alimentare. Le grandi superfici dell'elettronica cedono il passo a metrature, diciamo, più piccole, diciamo dai gigantoni dei 4.000 metri che non sono più adatte ai nostri tempi, a negozi di 1.500, no? Che sono dei formati che si prestano e che in quel settore corrispondono alla semiprossimità, no? Cioè, di fatto. Quindi è per dire che è vero che il trend in senso lato lo puoi ritrovare le librerie, vedi, non so, i media store, le grandi librerie che hanno fatto la fortuna di alcune delle due maggiori catene, i media store degli anni 90, oggi con la scomparsa della musica, con la regressione del film, parlo di supporti, no? Naturalmente,
Sì,
di
certo.
fatto anche lì non ti servono più grandi strutture e ti accontenti di negozi più piccoli. Poi anche lì il libro, per quanti libri puoi mettere in una libreria, non saranno mai come nell'online, per cui anche lì naturalmente le librerie fanno delle scelte su cosa mettere nel fisico e cosa tenere nell'online. Spero di non aver confuso le idee, ma questa è un po', la lettura generale.
No, no, assolutamente. Senti un attimo, tu come ti aspetterai il negozio del futuro? Per adesso, voglio dire, ci sono anche, voglio dire, i primi esempi di negozi addirittura senza personale e che si fa in modo tutto automatico, in totale autonomia.
Dunque, questa è la domanda delle 100 pistole. In generale, qui in redazione siamo più abituati a rispondere così, cioè non ci poniamo tanto il problema del negozio del futuro, ma del negozio del presente, perché a ben guardare un aspetto sempre un po' problematico della società dei consumi non è nella sua complessità, ma nella sua contraddittorietà. Cioè, questo è il punto. Tutti noi abbiamo dei comportamenti apparentemente contraddittori. cioè spendiamo tanto per un capo di abbigliamento che fa simbolo di status, però poi compriamo il discount. Risparmiamo sull'abbigliamento perché andiamo da Decathlon, perché in quella cosa lì magari non siamo degli sportivi, sto banalizzando, insomma, è solo per capirci, magari su quello siamo disponibili a fare un investimento fino a un certo tipo, ma non risparmiamo su un'altra cosa. Quindi uno potrebbe dire, questo è matto. La tua domestica ha un cellulare da 1 milione di dollari e Zuckerberg va giù in ciabatte. Oggi sei un figo se hai l'auto a noleggio col car sharing a Milano e sei un cretino se hai il macchinone che non sa dove parcheggiare. Per cui, per esempio, poche persone a Milano, a Roma, invidierebbero qualcuno che ha il macchinone e non sa dove parcheggiare. Non... È un simbolo di status che è entrato in crisi. No? Per fare gli esempi di questo, ce ne sono a pacchi. Allora, cos'è che mi porta un po' a ragionare sulla tua idea? No, non è tanto un tema di negozio del futuro, ma di comprensione del fatto che tutti noi vogliamo vivere più vite in una vita. E questo vuol dire che ci serve il negozio grande, il negozio piccolo, il negozio bello, il negozio brutto, il negozio da ricchi e il negozio da poveri. Vogliamo tutte queste cose e effettivamente le frequentiamo tutte uguali. Ricordatevi che il fenomeno della discountizzazione, adesso noi magari siamo abituati nel gergo a considerarlo solo alimentare, ma nella realtà quando vai a Decathlon è un discount dell'abbigliamento sportivo, McDonald's è un discount della ristorazione. È un discount dell'abbigliamento, Action è un discount del non food e sono delle attività commerciali estremamente meritorie, perché riuscire a venderti un panino con la polpetta a meno di 1,5 euro, riuscire a venderti una bicicletta per bambini, per tuo figlio a meno di 60 euro, riuscire a venderti un capo d'abbigliamento addirittura sostenibile come le linee di Chiavi e così via. È un esercizio industriale formidabile, è una liberalizzazione dei consumi. Poi, che poi noi abbiamo dei comportamenti di consumo consumistici, sta nel nostro comportamento, no? Però a me piace poter accedere a prodotti che costino poco, non penso che sia un vantaggio tornare indietro. Allora, sempre per non eludere la domanda sul negozio del futuro o il consumatore del presente, ripeto, tutte le cose che tu dici sono vere, ma vanno tutte circostanziate. Cioè, dico una cosa su cui magari non ci soffermiamo molto. Il mondo del commercio moderno è forse l'ultimo grande datore di lavoro d'Italia, okay? Per lavorare in un negozio non hai bisogno di una laurea, è un luogo di inclusione potenzialmente formidabile anche di nuovi italiani, è uno scalino di ingresso per imparare un lavoro perché le catene del retail spendono tanti soldi in formazione, magari più formazione di mestiere che formazione di indirizzo, però questo è un dettaglio, in ogni caso spendono tanto. Questo per dire cosa? Che il negozio del futuro dipende dall'esperienza che devo offrire e il bello del retail moderno, a differenza del retail regolamentato, no? Che tu potevi trovare per esempio nei paesi sovietici, dove non è che non ci fossero i grandi magazzini, ma quel format lì ed era regolamentato, per fare un esempio per chi ha visitato quei luoghi, ha l'età per aver visitato quei luoghi. Nel retail moderno i formati cambiano con rapidità e non c'è una soluzione unica, anzi, se ci fate caso, voi noterete nelle vie cittadine o nei centri commerciali insegne sempre nuove che tu non hai mai sentito. Cioè è un'industria estremamente in movimento. A volte chiudono vecchie catene, ma di sicuro ne entrano di nuove. Allora, perché cito il tema delle persone, no? Facevo riferimento alle persone. Perché quando a un certo punto i nostri nonni sono entrati in un supermercato e qualcuno gli ha detto: guarda che devi servirti da solo, devi insacchettarti da solo. È stato uno shock, no? Cioè, la gente dice: ma cazzo, sono qua, insacchettami tu. No, no, è un patto. Stiamo facendo un patto, facciamo che tu fai parte del lavoro così paghi meno la merce. Oggi è la stessa cosa. Quando tu vai in un negozio, diciamo, fortemente automatizzato, dove addirittura non c'è personale, stai facendo un certo tipo di patto e accetti certi compromessi. Per esempio, magari il negozio è piccolo, magari non ha tutti i prodotti che vuoi tu, eccetera. Altre volte invece vuoi essere assistito. Penso che oggi il dilemma, diciamo, del rapporto tra macchine e persone, perché a questo tu alludevi quando fai riferimento ai negozi automatici, credo che sia che noi siamo diventati abbastanza bravi e siamo anche un po' ossessionati dall'umanizzazione delle macchine. Noi umanizziamo le macchine, però in realtà non ci facciamo scrupoli a robotizzare le persone, no? Sorprendentemente. Ma visto che le macchine non sono molto brave a raccontare barzellette, forse sarebbe il caso di invertire, diciamo, le polarità, ecco. Far fare alle persone il lavoro di persone e alle macchine le persone macchine. Detto questo, quando l'uomo ha scoperto che ricaricare un tronco su una ruota era meglio che trascinarlo, abbiamo scoperto che la tecnologia ci piace. Quindi noi vogliamo la tecnologia che ci toglie dalle scatole i lavori che non ci piacciono. I lavori che ci piacciono ci piaceranno. Quindi questo penso che più chiaro di così non so spiegarlo.
Benissimo, senti, grazie infinite perché insomma ci hai fatto ripercorrere un po' 20 anni di storia, 20, anche di più anni di storia, soprattutto abbiamo dato anche uno spaccato di quello che era, che stanno cambiando un po' anche i nostri modi di essere, insomma, anche di comportarci. Quindi voglio dire, ci hai fatto quasi una lezione di sociologia, diciamo così.
Beh, grazie a voi dell'ospitalità. Ah, vi racconto in chiusura soltanto una chicca, questa magari fa ridere, largo consumo, per chiudere il cerchio rispetto all'introduzione al giornale che dirigo, a due piccoli segreti che può essere divertente condividere. Il primo è che non si è sempre chiamata largo consumo. Questo è considerato un fallimento della startup, un fallimento della startup di allora, di 50 anni fa, che ci ha insegnato molto delle cose che io vi ho raccontato e che in qualche modo le cose che vi ho detto non è farina nel mio sacco, ma di fatto le ho lette su largo consumo. Allora, che cosa si è capito? Inizialmente largo consumo si chiamava cash and carry, perché il cash and carry è un format distributivo all'ingrosso, no? Che molti conoscono, e quando è arrivato in Italia uno dei primi cash and carry, in particolare quello della Metro di Cinisello, qui a Milano, un negozio storico che esiste ancora, sembrava che quello fosse il negozio del futuro, no? Questo per rispondere, ecco perché mi senti freddo rispetto all'espressione negozio del futuro, perché quello sembrava il negozio del futuro, tant'è vero che quei dilettanti che dirigevano largo consumo allora hanno detto facciamo la rivista dei cash and carry, ma in realtà poi dopo qualche anno ci si è accorti che in fondo non era così importante concentrarsi sul negozio, era più importante concentrarsi sulla cultura di consumo, sull'economia dei beni di consumo. Ed ecco perché a un certo punto, proprio dal gennaio del 1980, questo giornale Cash & Carry, che era esistito nei 10 anni precedenti, si è riconvertito in largo consumo. Ed è un caso fortunato di una rivista che ha dato il nome al settore prima che il settore si chiamasse così. È per questo che noi in largo consumo ci pregiamo per davvero di essere sempre dei precursori. Chi segue il nostro giornale sa che in generale siamo sempre compassati nel modo di porci, ma sempre all'avanguardia nei linguaggi e nei temi. Perché poi alla fine non è un fatto estetico, ma è un fatto di sostanza quando produci contenuto. E l'idea 50 anni fa di inventare un'espressione, se noi oggi usiamo comunemente l'espressione largo consumo, è anche per merito di questo giornale che ha partecipato alla diffusione di questo concetto in modo molto laico rispetto alle merceologie, perché poi noi siamo anche abituati a pensare a queste industrie sempre ragionando per categorie di prodotti, che è una cosa giusta, ma se tu vuoi comprendere, diciamo, i consumatori in senso lato, devi avere una visione più laica, meno affezionata alla merceologia e più affezionata invece alla dimensione di consumo. Questo ti aiuta a interpretare meglio i fenomeni.
Benissimo, grazie veramente Armando e buon lavoro, continuate così.